Invece un altro aspetto rispetto agli uomini, agli adulti che non riescono ad entrare in contatto con questa nuova comunità che uh-huh. arriva di bambini, invece sono gli altri bambini, quelli proprio nei che sono uh-huh. quelli locali, uh-huh. che invece attraverso il diario della bambina si riesce a introdurre questo elemento e a far capire come loro riescono ad entrare in contatto con appunto quest'altra comunità di bambini attraverso quasi un richiamo, appunto uh-huh. perché stando nelle fogne è come se appoggiando l'orecchio è come se li sentissero uh-huh. e quindi cioè questa particolare interazione come l'hai concepita?
Questo è nascuto da una storia che mi piace molto di Thomas De Quincey, un autore inglese. Ha un testo sull'infanzia e sulle letture che si fanno all'infanzia e fa questa disquisizione sul Aladino, la storia di Aladino, e dice in questo testo che Aladino è una brutta storia con un bel inizio, no? E l'inizio che lui racconta di Aladino è che c'è un mago che sta cercando questa lampada meravigliosa. Per caso scopre che c'è una persona nel mondo che sa le parole che aprono le cuova della lampada.
Sì, esatto.
Per trovare questa persona, quello che fa è posare le orecchie in terra e ascoltare di tutti i suoni del mondo. I suoni dei passi di un bambino alle strade di Baghdad, che è Aladino, no? E che è la persona che sa le parole che aprono le cuove per trovare la lampada, no? E quando ho letto questa storia nel testo di Thomas De Quincey ho pensato, questo testo è meraviglioso, no? e non mi ricordavo che Aladino cominciava così. Ho andato a Aladino e Aladino non comincia così, e questo è un inizio che Thomas De Quincey ha assolutamente inventato senza saperlo quando ero un vecchio, ricordando le sue letture dell'infanzia. Mi sembrava che sembrava allo stesso tempo un racconto di Borges, per esempio, un racconto meraviglioso, era una storia magica, no? E che lo potrebbe usare per questo, no? Per fare un ponte sulla comunità dei bambini che sono civilizzati, che sono alla città e abitano con i suoi genitori, e tutta questa altra comunità magica e diversa e oscura che abita alla selva.
Ok, e poi invece...
Come si dice, selva o bosco?
Selva. Si dice entrambi i modi, però... invece comunque... cioè, parte la storia e te sei partito facendola raccontare dopo 20 anni, no?
Sì.
Quindi subito la prima cosa che viene detta, una delle prime cose, bisogna proprio nella prima pagina addirittura, è che cioè, il mistero proprio sta attorno alla morte dei 32 bambini. E sì. Quindi il lettore sa subito che questi 32 bambini sì. sono morti.
Saranno
morti, esatto.
Sì.
E quindi poi leggendo... mi ha dato quasi la sensazione che mentre gli adulti continuavano a fare azioni nella ricerca di questi bambini così, e non riuscivano a trovarli, questa sensazione è proprio di un destino che non riesce a fermare, che è inevitabile, no? E quindi perché hai voluto veramente soffermarti così tanto sull'impotenza di questi uomini che non riescono a, diciamo, rompere la regola del destino e riuscire a trovare questi bambini?
Veramente non è un destino, perché lui, come dici tu, sta raccontando la storia dopo,
sì.
20 anni dopo di questo. Mi sembrava che era una bella idea dire questo nella prima linea del romanzo, per fare che questa possibilità di se i bambini erano morti o no finire assolutamente, no? Dall'inizio, no? Perché questo non era quello che mi interessava della storia. Quello che mi interessava della storia non era se morivano o no, questa decisione o sì o no, ma come fanno questa gente per distruggere quei bambini che sono l'ennemico di il suo ordine, la sua società controllata e borghese in certo punto. E quello mi interessava di più, come la trasformazione mentale che deve occorrere perché una comunità si permetta a se stessa fare una cosa che sa che è mostruosa dall'inizio. Quello era interessante. Si moriva o no, alla fine, e non voleva avere un lettore preoccupato per quella decisione,
se perché sennò non si focalizzava sull'importanza.
Muore, no?
Ok.
Olvidate, no? Dimenticate di questo problema. Muore. Alla fine muorono. E questo ha provocato un effetto, come dici tu, di destino. E il lettore in un punto vuole che questo destino non occorra, no? Non succeda, no? Quello è lo stesso che succede alla tragedia greca,
sì,
no?
Esatto.
Noi sappiamo dall'inizio che Edipo ammazzerà il suo padre e avrà matrimonio con sua madre, sì. Lo sappiamo dall'inizio e vediamo a Edipo dall'inizio fare tutte queste cose quasi aspettando che non succedano, ma sappiamo che vanno a succedere, no? E sì, non c'è nulla che noi possiamo fare. E questo peso del destino è importante anche nella storia, perché diciamo che il peso non è così in la tragedia, ma in la domanda di se siamo esseri liberi o no. Quello che è una delle domande che appariscono all'inizio del mio romanzo, no? Se siamo liberi o no.
E poi invece il titolo del libro appunto è Repubblica Luminosa, no? Ed è legato all'immagine che viene data quando gli adulti scendono nelle fogne perché hanno finalmente capito che i bambini sono lì,
sì,
e vedono appunto questo
muro. Come si dice fogne?
Fogne.
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 Non raccontare quello, perché... scopre, no, sì, sì, tutto il finale.
No, sì, sì. Però vedono appunto il muro, no?
Sì.
Di vetri,
sì,
da cui filtra la luce.
Sì.
Ecco, ma questa immagine è veramente potente, anche sì, proprio da un punto di vista, cioè la vedi proprio bene, me la sono immaginata mentre la leggevo. Cioè, cosa anche in relazione alle azioni dei 32, cioè come l'hai legata e come cosa vuoi trasmettere al lettore con questa immagine?
Alla fine c'era, abbiamo questa comunità di bambini che sarà distrutta e noi lo sappiamo, ma non voleva che questo succedere senza che il lettore avere la sensazione di che questa comunità era una vera civilizzazione. Mi chiedevo come potremmo essere assolutamente sicuri di che quella comunità è una comunità culturale, politica, diciamo completa in un senso, no? Ho pensato che è lo stesso che con tutte queste comunità preistorici, no? Noi sappiamo che sono una comunità perché hanno un senso del futuro, della dopomorte, tutte queste cose lo sappiamo perché in il tombi, negli interramenti della gente,
sì,
abbiamo tutta questa cosa che la gente che amava a quelle persone che hanno morto ponevano un collare, una figurina, una, no? Noi sappiamo con quelli piccoli oggetti che hanno tutta una cosmologia della morte, dell'amore, della famiglia. Quegli oggetti sono la prova assolutamente sicura di che quelle persone erano una civilizzazione, no? In questo caso è esattamente lo stesso. L'unica prova che abbiamo che questi bambini sono allo stesso tempo una civilizzazione e che hanno un senso dell'arte, no? Hanno fatto questa cappella di vetro, di luce, no? Hanno fatto un tipo di arte diverso dalle arti che fanno noi, hanno fatto un'arte di luce, e per quello è anche il titolo del romanzo.
E un'ultima domanda. Il tuo libro è stato tradotto da Pino Cacucci, giusto?
Sì.
Ecco, ma con il traduttore hai avuto un rapporto, cioè vi siete visti, oppure è stato tutto filtrato comunque dalla casa editrice?
No, abbiamo avuto un rapporto fra email, lui mi ha chiesto certe cose.
Anche sulle sfumature, anche perché anche te hai tradotto dei libri,
sì, quindi
comunque sai un po' come funziona. Quindi, cioè proprio anche sulle sfumature da dare al libro.
Sì, abbiamo avuto un rapporto, non ha fatto molte domande veramente, ma quelle domande che mi ha fatto erano precise.
Mirate.
Sì, dopo mirate, sì.
Perfetto.
Sì.
Posso farle una domanda? Lei aveva un sogno da bambino?
Un sogno? Non un sogno particolare, un sogno, ti riferisci a un sogno con... recurrente
o...
Ah. Voleva diventare vescovo, era l'unico sogno.
E che cosa l'ha ispirato?
Non prete, vescovo, no? Voleva essere vescovo. Non so perché, vedeva il vescovo alla televisione e diceva, io vescovo.
E cosa l'ha ispirato a diventare uno scrittore?
Penso che in un punto... Io ho diventato un lettore tardio perché da bambino non mi piaceva leggere, una tortura assoluta per me, è una tortura in scuola leggere per me, mi sembrava che la lettura era l'angolo opposto alla vita assolutamente, ma ho scoperto, quando ho scoperto la lettura fuori dalla scuola, la lettura del piacere, una lettura che io potevo cercare da miei interessi, ho scoperto che era il mio posto nel mondo, sì, in quel momento. E nel momento che tu diventi un lettore veramente appassionato, diciamo così, è impossibile non avere il desiderio di diventare un scrittore, penso, no? Perché senti così tanto piacere da leggere che vuoi partecipare in tutto il processo del piacere, diciamo, no? Il piacere di scrivere, che è anche un piacere. È un lavoro, come diceva Pavese, ma è un piacere.
E ha mai avuto qualcuno che lo ispirava nei momenti di crisi? O...
Un autore?
Anche una persona della sua famiglia o che è un amico?
Mio padre è stato una presenza... importantissima.
Quindi i genitori l'hanno supportato.
Sì, ma anche succede lo stesso che con la lettura. Io non ho potuto avere un rapporto con mio padre fino a che aveva 30 anni, perché è una persona silenziosa, riservata, timida, ma questo rapporto è diventato dopo importantissimo. Come bambino mio padre è una figura un po' lontana, ma una presenza come Dio, no? Una importanza assoluta, no? Ma il rapporto di quale è stato dopo.
Perfetto.